Bentornati al nostro consueto appuntamento. Oggi quindi ultimo appuntamento della settimana e andremo a vedere qualcosa ancora riguardo a Giovanni Battista. Già ieri abbiamo dato uno sguardo su questo personaggio e abbiamo visto che le persone confessavano i loro peccati ed erano battezzate da lui. In altre parole, le vite delle persone erano cambiate. Quel battesimo significava che quelle persone lasciavano la loro vecchia vita per iniziarne una del tutto nuova. Anche i farisei e i sadducei andavano a farsi battezzare, ma in loro non sembra ci sia la componente del ravvedimento. Guardate infatti come Giovanni Battista accoglie queste persone importanti. Supponete che un predicatore la prossima domenica vi dica «razza di vipere». Questo è davvero un parlare molto duro. Egli si rivolge a queste persone dicendo loro che non basta essere battezzati, ma deve esserci l'evidenza di una nuova vita, ci devono essere frutti. Dopo un'affermazione così forte, Giovanni Battista non fu certo eletto l'uomo più popolare dell'anno in Giudea. Ma la ringa contro i farisei e i sadducei non termina qui. Leggiamo i versetti dal 9 al 12 di Matteo, capitolo 3. Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Il Nuovo Testamento parla molto spesso del portare dei frutti. Il frutto è l'evidenza che sia l'albero buono. Un melo porterà mele, un pero pere e così via. Ma se un albero porta solo spine, allora non è un melo né un pero e deve essere estirpato. L'albero deve anche avere il tipo di radice giusta per portare il tipo giusto di frutti. Questo è proprio quello che Giovanni Battista sta dicendo. Sta dicendo che l'albero sbagliato, cioè inutile perché infruttuoso, sarà tagliato, sarà gettato nel fuoco. A questo punto Giovanni Battista inizia a parlare in modo velato del Messia, di Gesù. A differenza di se stesso che battezza con l'acqua, Gesù Cristo battezza oggi con lo Spirito Santo. Battezzerà col fuoco quando verrà la seconda volta. Fuoco significa giudizio e il giudizio deve ancora venire. È ciò di cui si parla nella similitudine del grano raccolto e della pula bruciata. Il riferimento è alla seconda venuta di Cristo. A questo punto ritroviamo Gesù che dalla Galilea si reca al Giordano. Leggiamo i versetti dal 13 al 17. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo, «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose, «Sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, «Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Questo è qualcosa di molto strano. Chiediamoci, perché Gesù aveva bisogno di essere battezzato? Non siamo i soli a porci questa domanda. Giovanni stesso è perplesso. Perché Gesù fu battezzato? Ci possono essere molte risposte, ma la più importante è proprio nella risposta di Gesù, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Gesù si sta identificando completamente con l'umanità. Isaia aveva profetizzato che egli sarebbe stato contato fra i trasgressori, Isaia 53:12. Qui troviamo un re che si identifica con i suoi sudditi. Battesimo significa identificazione, e credo che l'identificazione col mondo era lo scopo primario del battesimo di Gesù. La ragione per cui Gesù si è battezzato non è perché ha voluto lasciarci un esempio, non è uno schema che noi dobbiamo seguire. Cristo era santo, non aveva bisogno di ravvedersi. Io e te ne abbiamo bisogno invece. Egli era santo, innocente, puro, separato dal peccato. Fu battezzato per identificare se stesso completamente con l'umanità. C'era una seconda ragione per cui Gesù fu battezzato. Lo Spirito Santo venne su di lui per il suo ministero di predicazione. Ogni cosa che Gesù disse e fece fu per il potere dello Spirito Santo. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui, dice Paolo in 2 Corinzi 5:21. C'era peccato su di lui, non in lui. Il mio peccato fu messo su di lui, non in lui. Questa è una distinzione importante, quindi io e te siamo salvati essendo identificati con lui. Egli si identificò con noi col battesimo. E Pietro dice che noi siamo salvati dal battesimo. Prima Pietro 3:21. In che modo? Essendo identificati col Signore Gesù. Essere salvati vuol dire essere in Cristo. Come si può essere in Cristo? Con il battesimo dello Spirito Santo. Col battesimo in acqua noi dichiariamo a tutti che siamo identificati con Cristo. Il battesimo con l'acqua è la nostra testimonianza che siamo stati identificati con Cristo per mezzo del battesimo dello Spirito Santo. Nel momento in cui Gesù uscì dall'acqua, vediamo che c'è una manifestazione della Trinità. Lo Spirito di Dio discende sopra di lui come una colomba e il Padre parla dal cielo e dice: «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». È l'investitura del re davanti al popolo. Come dicevamo all'inizio del capitolo, qualcuno, Giovanni il Battista, ha preparato la strada al re, ha annunciato il regno ed è stato lo strumento perché questo re si identificasse col suo popolo. Nel prossimo capitolo vedremo l'inizio del ministero che Gesù ebbe su questa terra. Così possiamo arrivare al capitolo 4. Il tema di questo capitolo è la tentazione di Gesù nel deserto. L'inizio vedremo poi del suo ministero pubblico a Capernaum e la chiamata di 4 discepoli presso il Mar di Galilea. Seguiamo lo sviluppo del libro di Matteo. Gesù è sceso dal cielo per nascere e vivere come uno di noi. È cresciuto come qualsiasi altro bambino, tranne il fatto che egli era senza peccato. Al momento del suo battesimo si è identificato con noi ed ora si appresta ad essere tentato per dare risposta a domande ben precise. Il re sarà in grado di affrontare la prova e di vincerla? Per prima cosa, leggiamo il versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Siccome Gesù nel suo battesimo si identificò con il genere umano, le sue esperienze dovrebbero metterci in guardia aspettandoci la tentazione e mostrandoci inoltre la via per uscirne, non solo indenni, ma vincitori. Alcuni cristiani sembrano incapaci di rendersi conto che anch'essi saranno tentati. Altri considerano la tentazione come una colpa o una punizione. Ma se lo Spirito Santo sospinse il Signore verso la tentazione, è logico pensare diversamente. Tutto dipende da come essa viene affrontata. Perché Dio dovrebbe riempirci del suo Spirito e della potenza se poi tutto questo dovesse servire unicamente a farci passare il resto della nostra vita in una sorta di contemplazione di ciò che è bello e buono? Ci sono tempeste da affrontare, battaglie da combattere e tentazioni a cui resistere. Non sono cose piacevoli, ma bisogna riconoscerne la loro necessità, la loro utilità. Non c'è quindi da sorprendersi se dopo un passo di consacrazione o una benedizione incomparabile, all'improvviso lo Spirito Santo ci sospinga verso un'occasione di prova. Dio vuole che siamo come il suo figlio, forti come lui e, come lui, vincitori. La parola tentare ha un duplice significato. Incitare o attrarre al male, sedurre. In ognuno di noi c'è qualcosa che ci spinge verso il male, ma questo non era vero per Gesù, come scrive Giovanni 14:30. Viene il principe di questo mondo, egli non può nulla contro di me, e di lui Leggiamo in Ebrei 7:26, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. Quindi la tentazione di Gesù doveva essere diversa da quella che potrebbe indurre noi a peccare, pertanto molto più forte. Il secondo significato della parola tentare potrebbe essere provare. Come ci dice Giacomo 1:13, Dio non tenta gli uomini al male, anche se ci viene detto che Dio mise alla prova Abramo, Genesi 22:1, il che vuol dire che il Signore stava provando la fede di Abramo. Gesù deve essere messo alla prova. Se ci chiedessimo se avrebbe potuto fallire, la mia risposta è un netto no, perché se questo fosse accaduto, né tu né io avremmo avuto un Salvatore affidabile. Sorge spontanea la domanda se la tentazione di Gesù sia stata effettiva e valida dal momento che egli non avrebbe potuto soccombere. Precisiamo subito che questa tentazione è stata molto più forte di quelle che dobbiamo affrontare noi. Ad esempio, quando si progetta una nuova automobile, si seguono prove accurate per collaudarla, e anche ogni diamante puro è controllato per dimostrare che non è falso. Analogamente, il Signore Gesù Cristo è stato messo alla prova per dimostrare che egli era proprio quello che affermava di essere. Così come i costruttori di un ponte provano che esso sia solido e, sottoponendo il ponte a pesanti carichi, per dimostrare che non crollerà, per la stessa ragione il Signore Gesù è stato tentato per provare e dimostrare che egli non avrebbe fallito. La sua prova è stata più grande delle nostre, in quanto noi abbiamo dei limiti a quello che possiamo sopportare. Se la tentazione è forte e la pressione aumenta, alla fine io potrei soccombere, e questo vale anche per te. Ma Cristo non fu mai vinto, anche se la pressione era in continuo aumento. Un'altra caratteristica interessante di questa tentazione risulta dal confronto e dal contrasto con la tentazione di Eva nel giardino di Eden. Leggiamo i versetti dal 2 al 4. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Egli doveva essere tentato dal diavolo, come Eva. La prima tentazione era di carattere fisico. Eva aveva visto che il frutto era bello da mangiare, Genesi 3:6. E al Signore Gesù venne chiesto di trasformare le pietre in pane. L'Apostolo Giovanni chiama questa tentazione per i credenti la concupiscenza della carne, 1 Giovanni 2, versetti 15 e 16. Notiamo le insinuazioni sottili del diavolo. Per prima cosa, egli dice: «Se sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre diventino pane». In altre parole, chiede a Gesù di fare una dimostrazione non in linea con il metodo di Dio. Naturalmente non cerca di far commettere a Gesù un crimine, perché questa non sarebbe stata una tentazione reale, in quanto Gesù aveva una naturale inclinazione a fare il bene, e dal momento che il pane è il sostentamento della vita, trasformare pietre in pani sarebbe stata una cosa buona. E più avanti, nel suo ministero, Gesù sfamò grandi folle con il pane. Tuttavia, il male intrinseco della tentazione di Satana era quello di indurre Gesù ad allontanarsi dalla volontà di Dio per la sua vita. Ma il Signore risponde a questa tentazione con le parole che si trovano in Deuteronomio 8, versetto 3, che Gesù riteneva parola ispirata di Dio. Come dicevamo all'inizio, il Signore Gesù rispose al diavolo usando la spada dello Spirito, come si legge in Efesi 6:17, ossia attraverso la parola di Dio o la Bibbia, e risponde così per affrontare il nemico di Dio e dell'uomo. Ogni volta la sua risposta era «sta scritto», e sarebbe bello se soltanto fossimo un po' più esperti nell'uso della spada dello Spirito. Nel tempo in cui viviamo sarebbe la nostra arma più efficace. Passiamo alla seconda tentazione. Leggiamo i versetti dal 5 al 7. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose, è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Questa è una tentazione spirituale. Ad Eva il frutto era parso desiderabile per diventare sapiente. Per il credente questo viene definito l'orgoglio della vita. La seconda cosa che Satana voleva far fare a Gesù era quella di diventare un capo religioso per mezzo di un grande miracolo, piuttosto che fargli presentare le sue credenziali nel modo voluto da Dio. Il metodo di Satana avrebbe evitato la croce. Il diavolo cita il Salmo 91, versetti 11 e 12, con qualche inesattezza. Infatti dice, «Poiché egli darà ordine ai suoi angeli al tuo riguardo, essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra». Il diavolo è bravo a citare la Bibbia, ma non è del tutto esatto. Satana ha omesso una frase molto importante dal testo del Salmo 91, e cioè di proteggerti in tutte le tue vie, che è la parte importante del versetto. Satana stava cercando di fare in modo che Gesù ignorasse il metodo di Dio. Amico, non sempre la volontà di Dio che nella tua o nella mia vita si compia qualcosa di miracoloso. Nella nostra società circola l'idea che noi possiamo forzare Dio a fare qualcosa, che Egli sia al nostro servizio e che a nostro comando possa fare quello che noi desideriamo. Ma non possiamo comportarci in questo modo. Dio è sovrano e noi siamo le sue creature. Egli è il creatore e noi dobbiamo sottometterci alla sua volontà, che a volte può non essere facile. È essenziale riuscire a dire non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù risponde citando Deuteronomio 6, versetto 16, non tentare Dio. Cosa significa tentare Dio? Il passo citato da Gesù ci riporta quando gli israeliti tentarono Dio dicendo «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?». Questo è tentare Dio, mettere in dubbio la sua presenza e volere una dimostrazione miracolosa, un intervento speciale che ce la provi. La terza prova è psicologica. Leggiamola nei versetti dall'8 all'11. Di nuovo, il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli, «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse, «Vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo, e a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui, e lo servivano. Satana mostra a Gesù i regni del mondo e la loro gloria. Notiamo che questa è una tentazione psicologica. L'uomo brama il potere e anche Eva ebbe la stessa tentazione quando il diavolo le disse «Sarete come dei con la conoscenza del bene e del male». Genesi 3:5. Molti di noi crollano davanti a questa prova. Un altro problema riguardante questa tentazione è l'offerta da parte del diavolo di tutti i regni del mondo. Come mai egli aveva da offrire i regni di questo mondo? Il Signore Gesù non contesta questa offerta e non gli dice che non può farlo perché non li possiede. Io credo che Satana fosse in grado di offrirli perché li possedeva. E questo fatto ci dà una diversa visione dei problemi di questo nostro universo. Il diavolo ha il controllo di questo mondo e dietro la confusione e il travaglio del mondo c'è sempre Satana. Ricordiamoci chi è veramente il nostro nemico. Egli è un nemico spirituale. Vuole diventare Dio. Nella sua risposta, Gesù cita ancora Deuteronomio 6, versetto 13 e 10, versetto 20. Ogni volta il Signore risponde con la Bibbia e non c'è dubbio che questo vuol dirci qualcosa. Non ha detto, ad esempio, «Io credo che...» oppure «Penso che sia meglio così», ma ha affermato in modo molto chiaro quello che dice la parola di Dio. Per le sue risposte, ha usato la parola di Dio, e per un credente questo è sufficiente. Nel versetto 11 leggiamo, «Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano». Nel passo parallelo, in Luca, capitolo 4, verso 13, Leggiamo che il diavolo si allontanò per un certo tempo, e io penso comunque che lo abbia tentato durante il corso di tutta la sua vita. In modo particolare notiamo la tentazione nel giardino del Getsemani, quando Gesù dovette sopportare sofferenze indescrivibili. E qui, quindi, avendo esaminato la terza prova, l'abbiamo descritta come psicologica, penso sia arrivato il momento di fermarci qua. Quindi per questa settimana, visto che oggi è l'ultimo appuntamento della settimana, possiamo fermarci davvero qui. Quindi non mi resta altro che salutarvi, augurarvi un buon weekend e soprattutto un buon riposo.